Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tutta la nostra fede ci porta a vivere questo ricordo, questa comunione con i nostri cari che ci hanno preceduto, nella luce della risurrezione, nella luce della vita eterna, della felicità. Mentre preghiamo per loro, chiediamo anche il loro aiuto, chiediamo soprattutto la custodia della fede nella vita eterna e nella risurrezione dei morti.
Dal libro di Giobbe, al capitolo 19, i versetti 1 e dal 23 al 27. Rispondendo, Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e di piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro». Parola di Dio.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, dal versetto 5 all'11. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 37-40. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Diciamo una parola su queste scritture. Oltre al brano della lettera ai Romani e al brano del Vangelo, nel discorso sul pane della vita, c'è anche il testo di Giobbe, che nella traduzione che abbiamo è un testo di speranza e di fede nella risurrezione, nella vita eterna, nel riscatto. Dico così perché è un testo, come sappiamo, forse molto difficile, e la traduzione è alquanto contestabile, cioè non è affatto sicuro che questa sia ciò che Giobbe intendeva. Questo però è una possibilità, e questo testo naturalmente è uno dei punti nel libro di Giobbe che sono stati sottolineati proprio perché c'è bisogno di cercare, ecco, una lettura positiva di Giobbe, che d'altra parte viene confermato poi con la conclusione del libro. Ecco, ma è per dire che soprattutto direi è il testo dei Romani e il Vangelo.
Sia la seconda lettura sia il Vangelo contengono due dei versetti che sono quelli, almeno a mio parere, da incorniciare, da sottolineare, perché dicono il cuore della nostra fede, in cui il protagonista non è Gesù, non è lo Spirito Santo, ma è proprio Dio, il Padre. E nella prima lettura si dice: Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. E cioè mostrano proprio la volontà di Dio rispetto all'uomo. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, a maggior ragione ora saremo salvati dall'ira. E il Vangelo contiene un altro versetto in cui si dice proprio il riassunto della nostra fede: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Quindi sono quei versetti, diciamo, che devono comandare su tutti gli altri, cioè tutti i brani della Bibbia che si incontrano devono sempre essere interpretati comunque con questi punti davanti, che la volontà del Padre è la salvezza di tutti gli uomini e fino al dono del Figlio per salvarli. Quindi qualsiasi testo si legga, anche il più severo, però testi come questi mettono davanti la volontà ultima del Padre.
Penso a quello che diceva Sara, mi ha fatto venire in mente un altro testo, perché qui appunto dice, non parla prima di tutto dell'amore che Cristo appunto ha avuto per noi, ma l'amore di Dio, no, che si è manifestato in Cristo, dandoci il Cristo, dandoci il Figlio. No, forse un testo ovvio, ma insomma, Giovanni 3:16 dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. Mi sembra che sia la stessa cosa, appunto, ed è proprio questo, appunto, che dà molta sicurezza, nel senso che Dio l'ha già fatto, appunto, quando eravamo peccatori, quindi appunto tanto più, ecco.
Ma a mattutino, stamattina, abbiamo letto un testo di Ratzinger sulla Settimana Santa, che a me sembra bellissima, in cui dice che la solitudine insuperabile dell'uomo è il momento della morte, è stata superata nel momento in cui il Signore si è trovato in essa. L'inferno è stato vinto dal momento in cui l'amore è penetrato in esso, e la terra di nessuno della solitudine è stata abitata dall'amore. Nella sua profondità l'uomo non vive di pane, ma nell'autenticità del suo essere egli vive per il fatto che è amato e può amare. A partire dal momento in cui nello spazio della morte si dà la presenza dell'amore, allora nella morte penetra la vita. E appunto in rapporto proprio a questa volontà del Padre, che è questa volontà di amore per cui ha dato il suo figlio perché l'uomo viva.
Su di una lettura del credo della prima messa che viene fatta, una delle tre, la prima delle tre che viene fatta appunto in questo giorno, e che parla del trionfo, della conclusione della vita e la conclusione finale. Alla lettera, prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54. San Paolo dice: quando poi questo corpo incorruttibile ci sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, ci compirà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita dalla vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore e sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Quindi per Paolo la morte non è ancora vinta, però c'è la sicurezza che verrà messa sotto i piedi di colui che sta sottomettendo a sé tutti i nemici, e quello è il contesto di questa ultima finale molto bella. Ci dà la vittoria, e perciò da questo ricava che bisogna stare di buon animo, perché la fatica di oggi non è vana. Cioè la fatica importante produce, vabbè, questo però è prima Corinzi 15, è un'altra lettura. Io per concludere torno alla lettera ai Romani per sottolineare un punto, forse non tutti hanno notato che questo brano, nella traduzione tradizionale che abbiamo, è all'indicativo, mentre nei codici più importanti è una cosa questa clamorosa, non è così, e quindi non si capisce perché si continua a tradurre in questo modo. Non importa, ma adesso mi spiego subito, è brevissimo. Dall'inizio del capitolo quinto Paolo comincia un nuovo discorso, dice: giustificati per la fede, che forse vuol dire per l'opera di Gesù, cioè la giustificazione è in pratica quello che anche qui chiama riconciliazione, e cioè il perdono dei peccati, bene, gratuito per la fede in Gesù, per l'opera che Gesù ha fatto. Dobbiamo vivere in pace con Dio. Non siamo in pace, dobbiamo, e dobbiamo fare una seconda, e di questo parla dopo, parla quando parla del peccato, al capitolo sesto. Dobbiamo vivere in pace, cioè c'è un impegno a questo punto, che è quello di vivere in pace con Dio, nella pace che ci è stata data. E poi però c'è un'altra cosa che per Paolo è la prima, che qui lui affronta, e dobbiamo vantarci, gloriarci della speranza della gloria di Dio. Questo mi sembra il punto centrale che spiega le cose che avete detto e commentato su questo brano. Dobbiamo vantarci della speranza della gloria di Dio, mettere lì tutta la nostra sicurezza, ricavare da lì tutta la forza per camminare nella croce, per camminare verso la morte. Vantarci di che cosa? Cioè, non è un vanto negativo questo, come sappiamo, è un dovere per Paolo, dobbiamo vantarci, e della speranza della gloria. Su questo torna alla fine di tutto il brano, al capitolo 8. Se vogliamo un esempio di cosa vuol dire vantarci della gloria, alla conclusione di tutto, quando ha spiegato, dice: di fronte a tutto questo, pare che sia capitolo 8, versetto 31, se non sbaglio, di fronte a tutto questo cosa dobbiamo dire? Se Dio è per noi, Dio è dalla nostra parte, chi è che sarà contro di noi? Se il Messia, il Figlio, che ha dato se stesso, forse sarà il nostro accusatore, è morto per noi, e così via. Questo è il vanto di quello che, come conclude qui, ci vantiamo anche di Dio. Cosa vuol dire? Cioè, dal fatto che Dio è dalla nostra parte, Dio ha dimostrato di essere dalla nostra parte, fino al punto da dare il suo Figlio per noi. Se uno considera questo, questo è chiaro che per Paolo non è solo una, come dire, una premessa, è ciò che bisogna coltivare. Dobbiamo vantarci, sapete che per Paolo è fondamentale il vanto, mettere la nostra fiducia in ciò che Dio ha fatto per noi, in ciò che Gesù ha fatto per noi. Per questo poi può dire qui: allora noi ci possiamo vantare anche delle tribolazioni, delle sofferenze. Paolo non è un masochista, è lontanissimo da lui questo sentimento. Possiamo vantare delle tribolazioni perché, lo spiega, perché fa parte di una pedagogia che per produrre in noi alla fine una speranza ancora più vera, una speranza messa alla prova, come la fede. Non è una fede così sicura se non è stata messa alla prova. Così la speranza deve essere messa alla prova, una prova concreta, esistenziale, e questo può avvenire solo attraverso le pene, le sofferenze, la fatica. E quindi, perché questo produce la speranza, e questa speranza, poi c'è il brano di oggi, non delude. Perché? Perché abbiamo già le primizie, abbiamo già in noi quello spirito che è lo strumento, diciamo, forse un po', lo strumento con cui Dio ci risusciterà. Cioè Dio ha già cominciato inizialmente, nascostamente in noi, l'opera della risurrezione, quindi non delude, siamo sicuri di questo.